momento da un versante più difficile, cercherò di parlare bene dei padri. La cosa non è né così semplice né così scontata, anche perché l'istinto paterno è stato guardato e trattato negli ultimi decenni con un molto sospetto ed è stato oggetto di una grande svalorizzazione culturale, come se il padre, per quell'istinto, per quella sensibilità, per quel modo istintivo di intendere il rapporto con i figli, fosse poco capace, sostanzialmente inadatto ad educare bene i figli. Tutta la cultura attuale congiura contro i padri, chiedendo loro anche implicitamente di diventare dei mammi, cioè di assumere delle sensibilità, delle fattezze, delle sensibilità che sono tipicamente femminili. Va detto subito che non ci arriveremo mai. Noi maschi possiamo fare il bene educativo dei nostri figli restando dei maschi e non diventando dei mammi. Dunque si tratta di riscoprire le potenzialità maschili dell'educazione, la bellezza e l'utilità dell'educare al maschile. Cerchiamo di capire cosa vuol dire. Cioè la domanda è come e in che modo il padre, restando un maschio, serve, è utile, direi anche che è necessario, l'educazione dei figli. È mia profonda convinzione che i figli non diventano grandi, forti e liberi se non passano anche attraverso l'esperienza del rapporto col padre e di quel tipo di amore che si rivela spontaneamente nel rapporto con essi. Questo serve ai padri presenti, così spero, per essere un po' più confidenti nel proprio istinto educativo e nelle proprie potenzialità. Serve anche alle mogli e alle madri per essere un po' più fiduciose e confidenti in quel certo modo, che a volte appare anche strano, di entrare in rapporto, di trattare l'educazione dei figli, che è tipicamente maschile. Bene, questo è. I limiti maschili sono stati messi impietosamente in luce e con mille ragioni negli ultimi decenni. Oggi bisogna fare l'operazione inversa, riscoprire le potenzialità maschili dell'educazione. Come e in che modo un padre, restando un maschio, serve, è utile, direi che è necessario all'educazione dei figli. Bene, questo è il tema. La prima bella notizia che vi porto, ho fatto dei chilometri per darvi solo le belle notizie, è questa. C'è un tempo del padre? Attenzione, quando faccio le domande so già tutte le risposte, quindi state tranquilli. C'è un tempo del padre? Sì, rispondo io così andiamo avanti veloci. Il tempo del padre è l'adolescenza. Ora, non è che il padre compare a 14 anni, 6 mesi, un giorno, evidentemente. Il padre c'è sempre, a partire dal concepimento, come diceva un amico mio, possibilmente. Diciamo così, che il primo tempo della partita è sotto la regia femminile materna. Così è, così deve essere, così è inevitabile e anche giusto che sia. Il femminile è enormemente più dotato del maschile di quelle caratteristiche, peculiarità che servono alla crescita del bambino piccolo nella prima stagione della vita, delle caratteristiche di sensibilità, di capacità di leggere con finezza, con profondità la situazione del figlio, che a noi maschi sono praticamente sconosciute, e va bene così. Il papà in questo primo tempo della partita, diciamo così, fa un po', se è normale, perché anche qui bisogna vedere, fa un po' l'assistente al pezzo, non so come dire, si lascia anche guidare, ma è giusto così. I padri che tentano di o cercano di mettersi in una relazione diretta con i figli piccoli, saltando la mediazione dell'intuito, della sensibilità e del tatto, intuito, sensibilità e tatto, dal materno, in genere fanno del casino, va bene, cioè chiedono troppo, non capiscono le cose, non le hanno capite, insomma fanno del caos, bene. Quindi è molto opportuno che in questo primo tempo della partita il maschio si lasci anche guidare e in questo modo anche impari, introietti tutte quelle sensibilità e capacità che sono tipicamente, quando dico tipicamente lo dico esclusivamente, ma proprio nel vero senso della parola, femminili. E quindi questo è. E quindi diciamo così che il primo tempo della partita è sotto la regia, dicevo, tipicamente femminile materna. C'è un punto in cui c'è un cambio di stagione, per così dire, c'è un secondo tempo della partita e questo è propiziato da una serie di circostanze che mediamente avvengono nelle famiglie mantovane, cioè la mamma, quando il tatone, voglio dire, evolve e comincia ad essere un po', quando comincia ad avere un brufoloso ormai che gira per casa, c'è una sistemazione anche degli affetti, dei sentimenti, delle prospettive di vita anche della madre. La madre tipicamente quando il figlio diventa grande prova due cose. provo due sentimenti che sono abbastanza comuni: una certa qual stufezza, non so come dire, questa, una mater normalis, perché anche qui bisogna vedere, capito? A un certo punto vorrebbe anche smettere la tuta grigia, cambiarsi la tuta grigia che si è messa di ritorno dal parto in ospedale, vorrebbe anche dedicarsi a dell'altro, cioè sente anche la bellezza ma anche il peso, la necessità di guardarsi intorno, non so come dire. Non c'è da vergognarsi di questa stufezza, c'è da preoccuparsi delle mamme che non la provano mai, sulle cosiddette, sarebbe molto preoccupante, non la provano mai le cosiddette madri vampiro, quelle che vampirizzano la vita dei figli, cioè quelle che non hanno una vita propria, quelle che non hanno un progetto realizzativo personale, va bene, e che non dico che seguono solo i figli, ma si nutrono della vita dei figli. Parentesi, quando si hanno dei figli si mette da parte momentaneamente, nella misura in cui è strettamente necessario, il proprio progetto realizzativo interno. Detto così sembra una cosa intelligente, cioè la propria vita, le proprie aspirazioni, gli hobby, gli sport, gli sviluppi professionali, qualsiasi cosa. Nella misura in cui è strettamente necessario. Quando non è più necessario si riapre quel cassetto e si riprende chi a fare l'università, chi a fare la doppia laurea, chi a fare l'assessore al commercio e chi a andare a fare i pilates, va bene, qualsiasi cosa. Va bene? Chi non ha niente di suo è chiaro che non vive per i figli, per così dire, ma vive attraverso i figli. E questo serve una cosa assolutamente disdicevole. Bene. Era per dire che una madre normale prova una certa qual naturale stufezza, va bene? Quindi quando dico che l'adolescenza è il tempo del padre, le madri normali fanno finta di niente, ma dentro di sé, perché non posso dirlo, dovrebbero pensare a qualcosa tipo meno male, va bene? Non essere cattive madri, avere questi sentimenti, tutt'altro, va bene? Ma soprattutto il sentimento più nero e di difficile gestione dalle madri è l'impotenza. Sto cercando di spiegare come mai a un certo punto c'è il cambio di stagione. Il cambio di stagione, il secondo tempo della partita è sotto la regia maschile paterna, come ho detto. Ci sono queste, diciamo così, dinamiche prettamente femminili materne che favoriscono questo passaggio di consegne. Bene, perché se la madre non consegna il figlio al padre, te ci voglia. Bene, ti illudi di essere, di incidere qualcosa. Il giorno dopo passa lei a mettere a posto le cose come sempre, va bene? Ti lascia dire, ti lascia fare, che sembra un ragazzo, fai anche straordinarie, ma ciò che voglio dire, ma finché la madre pensa che, come le capisco io le bambine, lui non le capisce, anche se è una brava persona, e le parole che so dire io lui sicuramente non le trova, tu puoi anche dire, fare quel che credi, ma in realtà, va bene, la regia non è sicuramente nelle tue mani. Bene. Dicevo che il sentimento, mettiamola così, finché la mamma, pur con tante fatiche, riesce a mandare la pallina in buca, finché tutto sommato la lezione per il giorno dopo il tatone la sa, riassumiamola così, va bene, l'adolescenza non parte, ma la mamma ulla sbraita, si incazza, toglie il wifi, rimette il wifi, fa tutto dei casini, ma alla fine, se il tatone, diciamo così, non fa troppe cazzate, riga abbastanza dritto, l'adolescenza non parte. Parte quando per la prima volta la mamma si trova di fronte a gestire una cosa che fino ad allora era sconosciuta ed è molto disagevole, si chiama l'impotenza.
L'impotenza.
La provi quando ci sarà pure un giorno in cui guardi il tatone con gli occhi brutti, credendo di fare soggezione, capito? Con gli occhi bianchi e le crepe rosse dentro, credendo di mettere in soggezione, lui ti risponde: mamma, sei simpatica. Bene. Oppure ti viene da dargli, ti viene, perché se lo mette proprio uno sberlone con la mano dell'anello, perché proprio te le tira fuori, non so come si dice, e poi lo guardi meglio, più grande di te, c'è due spalle così, ti sovviene l'eterno, ti fermi. Capendo che fosse mai il caso. Bene. A quel punto, dopo averle, come si dice, provate tutte, va bene, la madre mantovana chiama dentro il padre. Ecco perché succede che poi c'è il passaggio di mano. Va bene? È propiziata da questa esperienza psicologica molto comune che si chiama l'esperienza del capolinea. L'esperienza del capolinea è più o meno così. per fare in modo che il figlio studi e non perda tempo, gli è stata ritirata la PlayStation, tolto il cavetto del computer, non può più uscire a giocare né a fare qualche giretto in bici, cellulare sequestrato, già agitata la minaccia del collegio, costretto a tagliare l'erba al giardino, levare la macchina al papà e stirarsi le magliette. Ultimamente si è aggiunto anche il tolgo il wifi, metto il wifi, lo porto dall'esorcista. C'è anche questo, gli esorcisti da noi vanno alla grande, capito? Soprattutto in questo. Ma il tatone non si arrende, perché quando apri la porta lo trovi ancora a giocare con le macchinine sotto il tavolo. Quindi, come si dice, non sai più che cappello metterti, a che santo votarti, che cosa fare di diverso, di più, di meglio, va bene. E ti trovi di fronte a questo muro invalicabile. Bene, quando la madre prova questa circostanza, che le arriva a capolinea, allora chiama dentro il padre. La frase che cambia, che dà il segnale del cambio d'epoca e di stagione è: due punti, di te qualcosa a tuo figlio che a me non mi ascolta più. Bene. Questo è l'affidamento al padre. Ma c'è ancora un ma, anche perché le donne mantovane sono piuttosto complesse, diciamo così. C'è ancora un ma. Dicono al padre di intervenire e di prendere in mano la situazione, ma il sottotitolo, per non udenti, dice però devi fare a modo mio. Devi dire le cose che direi io, devi fare le considerazioni che farei io. Nella concezione delle madri mantovane, il padre è esattamente come la madre, solo che è un po' più incazzoso. Perché batte i pugni sul tavolo, c'è la voce grossa e sa imporsi. Ecco, non è vero, è tutto sbagliato, va bene? Non è la madre incazzosa, non è neanche il deposito, va bene, non è, va bene, avete capito. Però questo è. Va bene, è come quando nella prima stagione della vita tua moglie diceva adesso affronta tu il tema con le bambine, poi ti davi i calci sotto il tavolo perché sbagliavi l'accento, sbagliavi le considerazioni, sbagliavi il timing, qualcosa sbagliavi, insomma, perché non andavi bene come la prendevi dentro te, va bene? Perché difatti c'è una differenza di atteggiamento e quindi anche di comportamento e di educazione dei figli che poi cercherò di esplorare e di capire meglio insieme con voi. È una differenza che è non riconducibile alla bravura o disbravura del sistema educativo, ma è riferibile a qualcos'altro. Bene, ora non è che noi maschi aspettavamo quel giorno proprio in grazia, voglio dire, noi si andava avanti a dormire sul divano per del tempo, no? Però chiamati in causa, entriamo, va bene. In realtà noi dormiamo sul divano per tante ragioni, una delle quali è che stimiamo molto le nostre donne. Sembra una battuta, ma lo è in parte, ma in parte contiene una grandissima verità, perché anche quando dormiamo sul divano col coda dell'occhio noi cerchiamo di vedere e di capire le situazioni, bene? E tutto sommato abbiamo una grande stima, mediamente, voglio dire, abbiamo una grande stima del femminile e apprezziamo molto la capacità di dedizione, la capacità di sacrificio, la capacità di leggere la complessità dell'animo del figlio, che proprio è uno dei portati magnifici della femminilità. Per cui, diciamo così, lasciamo fare. Bene? Va bene così. Dicevo, per esempio, la capacità di cogliere la complessità dell'animo umano, proprio altrui, anche dei figli, è per esempio un grandissimo valore, una grandissima capacità, una bellissima, è una gloria, direi, del femminile. Va bene? Pronto? Come va? Bene. Vi ricordate quando il bambino era piccolo e piangeva? Lo dai in mano a tuo marito e tuo marito mediamente cosa fa? Guarda te, con fare interrogativo, dice che cazzo c'ha sto qua? La mamma sa distinguere dal pianto se è freddo, fame, sete, allergia, intercolite o qualsiasi altra cosa. Questa capacità di cogliere la complessità dell'animo umano proprio altrui è la gloria e la bellezza del femminile. Nel primo tempo della partita noi dobbiamo lasciarci istruire dal femminile. Pronto? Quando il tatone torna a casa e c'è un problema, chiedo alle mamme quanti secondi ci mettete a capire che il tatone oggi c'ha qualcosa. Rispondo io un nanosecondo, va bene, da come mettere le mani sulla maniglia. C'ha qualcosa. Al papà bisogna spiegarglielo il venerdì per il lunedì, va bene? E bisogna anche dirgli, adesso ti spiego anche perché, d'accordo? Viene a casa, c'è qualcosa. quando ti parte l'embolo sarà per questo o sarà per quello, quando lo vedi un po' sovrappensiero, che ti parte sarà per questo o sarà per quello, quante ipotesi interpretative riuscite a tirar fuori in 5 minuti di libero pensiero? Pronto, rispondo io, così tante che alla fine non sai più neanche qual è quella giusta, va bene, nel senso che trovi così tante chiavi interpretative, sarà perché ieri ha avuto un'interrogazione matematica, allora potrebbe essere, ma poi ha avuto con l'insegnante di religione che si trova meglio, ma poi ha telefonato la nonna che gli ha detto quella frase lì che non doveva dire, sarà per questo, sarà per quello, sarà per quell'altro, capito? Elabori così tante, hai il senso della complessità dell'animo umano, va bene, che è una ricchezza ma anche un pericolo, perché alla fine potresti anche perderti. Il femminile lasciato da solo sprofonda nelle paludi del dubbio irrisolto. Quando siete incasinate su come capire certe situazioni e vi confrontate con altre donne, tornate a casa risolte? Ah, tornate a casa più incasinate di prima, perché qua ce ne aggiunte altre tre che te l'avevo mica pensato. Parlate con i maschi. Bene, che non hanno il senso della profondità, ma questo è un dono del femminile. Che noi, che se siamo intelligenti, recepiamo, sviluppiamo. Il dono femminile è la profondità, il dono è la complessità. Va bene? Il dono del maschile è la direzione. Quando c'è un problema, i maschi, la prima domanda che si fanno è come si risolve, non perché è successo. Va bene? Così andiamo subito. Mentre il femminile, come dire, gira intorno alla rotonda per degli anni, cerca di capire il perché complesso delle cose e non se ne esce mai. Va bene così. Questo per dire cosa? Non lo so. Questo per dire, ecco, nel senso, quando il piccolino non è inappetente, non mangia, quante chiavi interpretative riuscite? Quando torna a casa vostro marito, gli dite, oh, il tatone non ha mangiato, quante ipotesi interpretative c'ha tuo marito? Una, va bene? Oh, si vede che non aveva fame. Che magari è quella giusta. Che magari è quella giusta. Capito? E questo distingue la retta interpretazione delle cose, della realtà, dalle psicomenate. Va bene? Noi siamo poco, noi maschi di nostro siamo poco portati alle psicomenate, va bene? Ci manca però d'altra parte molte capacità di sfumature, di ipotesi interpretative anche più sottili, come dire, dei comportamenti dei figli, delle loro reazioni emotive. Questa è la bellezza e la gloria, ma anche a volte anche il danno del femminile, se si perde in esse. Va bene. Dunque dicevamo che è la madre che porta il figlio al padre e dice scendi tu in campo, adesso prendi in mano la situazione. Normalmente il padre, quando è chiamato in causa in maniera così diretta, per i primi tre mesi, forse tre settimane, prova a fare come farebbe la madre, segue le indicazioni materne, ma poi, se è normale, non ce la fa. Va bene? Perché quando torna dal lavoro ha fatto 10 ore di fabbrica per cercare di salvare il posto a 200 operai e deve mettersi lì a provare le capitali dell'Europa al tatone, che non ha fatto un cazzo tutto il giorno. Gli vengono dei momenti, gli vengono delle reazioni che la madre ti guarda male. Bene. Avrebbe dunque tutto un altro approccio, tutto un altro modo di gestire le situazioni e in genere si deve scontrare con gli occhi brutti della mamma, capito? Perché in questo modo istintivo di affrontare le situazioni che è tipico del maschile e del paterno, la madre in un primo tempo, come dire, non capisce, la vede male, scambia questo modo di intendere, di entrare nella dei figli, come mancanza di spirito di sacrificio, come insensibilità, come menefreghismo, come egoismo, come tutte queste psicocazzate qua. Va bene? Non è così, anzi a dirla tutta siamo anche stufi noi maschi di sentirci decifrati in questo modo assolutamente ingiusto. Si tratta invece, il padre tale è, rappresenta un altro modo, un altro stile, dei presupposti diversi, le donne a questo punto sono pregate anche di capirne la bellezza e l'utilità, va bene, di un certo modo di gestire la situazione, l'educazione dei figli, che è molto diversa da quella che istintivamente loro viene. E quindi se nella seconda della partita sono le madri che devono imparare i padri, differentemente dalla prima stagione della vita, perché anche le madri possono tirar fuori il padre che è il loro. Perché quando tirano fuori il padre che è il loro, non si salva nessuno, va bene. E quindi così succede, quindi diciamo così, uno sguardo longitudinale sulla vita di famiglia questo comporta. Ma per venire al nostro tema, dove sta la differenza fra il maschile e il femminile, fra il padre e la madre? Direi così, ci sono due codici, femminili e maschili, paterni e materni. Codici, il codice è qualcosa di più delle caratteristiche psicologiche, il codice attiene all'anima, è qualcosa di più profondo, è un modo di intendere l'amore, di interpretarlo sostanzialmente, che poi informa di sé anche tutte le strutture e le caratteristiche psicologiche, è un modo di interpretare l'amore, ugualmente bello si intende, ugualmente valido, ugualmente necessario, appunto, non è che c'è uno più furbo dell'altro, più necessario dell'altro, ma proprio no. Il codice materno è un modo, dicevo, di interpretare l'amore caratterizzato dalla protezione. Dalla protezione e sì, dalla protezione sostanzialmente. Il modo di amare della madre è soprattutto proteggere il figlio dagli errori che potrebbe compiere. Proteggerlo, addirittura lo protegge anche nel pensiero. Cioè nel modo di interpretare il tatone o il figlio, il bambino piccolo, la madre già nel modo di intendere alcune situazioni tende già a proteggerlo. Proteggerlo significa cercare di vedere il bello e il positivo che c'è in lui e il negativo sostanzialmente lo riferisce a se stessa. Uno dei pericoli del femminile è che quando vede il figlio sbagliare o compiere delle azioni che non andrebbero fatte o comunque che il figlio non è come dovrebbe essere, tendenzialmente la legge così, chiaramente è il figlio che sbaglia, ma a ben vedere sotto sotto, nell'implicito, vedendo le cose in maniera un po' più raffinata e profonda, come dire, chi ha sbagliato sono io, tende a colpevolizzarsi abbastanza facilmente. Noi maschi non vogliamo le colpe neanche quando ce l'abbiamo per davvero, le madri, come dire, se ne fanno carico anche quando in realtà non ne hanno proprio, le cose vanno lette a prescindere da questa tendenza che è tipicamente femminile materna. Il virus che infetta la psicologia femminile tendenzialmente è il senso di colpa. Bene? Il senso di colpa è una forza sovrannaturale, è una cosa, come dire, potentissima, è una chiave interpretativa, come dire, preinstallata, innata nel femminile, che riconduce segretamente tutto ciò che non va nel figlio a se stessa. Già nelle prime stagioni della vita, voglio dire, se da piccolo il giostraio gli diceva insistentemente al bambino prendi il codino per evitare che gli sbattesse regolarmente in faccia, se in palestra quando gli buttano il pallone gli cade sempre sui piedi, se la recita di fine anno gli fanno sempre fare l'albero decorativo là in fondo, se a tutt'oggi va ancora sul brucomela mentre i suoi amici scorazzano sulle autopiste, ci sono delle buone ragioni per ritenere che il figlio sia imbranato. Ma ammettere questa verità è assai impegnativo per una mamma che attraverso mille sottigliezze sarà tentata di salvarlo, ecco l'aspetto protettivo, incolpando il giostraio insensibile, l'insegnante che non lo sa prendere o inventandosi qualche ragione per trovare sconvenienti le autopiste. Le viene più facile dunque incolpare se stessa, sarà così perché fumavo in gravidanza, capito? Che ammettere una mancanza di perfezione del figlio. Ammettere una mancanza di perfezione del figlio è qualcosa di particolarmente difficile per una mamma, non è impossibile, ma è un po' più difficile per una mamma per un padre, per le ragioni che poi dirò. Va bene, e le ragioni sono queste sostanzialmente. La psicologia femminile è caratterizzata, materna direi, è caratterizzata da una cosa che si chiama cordone ombelicale. Il cordone ombelicale è una cosa invisibile ma potentissima, che è un presupposto fondamentale che caratterizza poi lo stile educativo. E il cordone ombelicale dice tocca a me, è responsabilità mia fare due cose, manco tre, solo due, capito? Convincere il figlio a fare la cosa giusta e impedirgli di fare quella sbagliata. Semplice, no? È convincere a fare la cosa giusta e di dissuaderlo da fare quella sbagliata. E le madri ci si buttano a capofitto, cioè sentono la responsabilità della vita del figlio come se gli appartenesse in toto, come se l'errore del figlio, dunque, sì, è lui che sbaglia, ma segretamente la vivono come la propria incapacità. Perché il retropensiero dice, sì, è lui che sbaglia, ma se io fossi stato un po' più, un po' meno, un po' se io avessi lavorato, se non avessi lavorato, se fossi stata più calma, se mi fossi incazzata di più, se andassi d'accordo con mio marito, se andassi meno d'accordo, se qualsiasi cosa, sta a vedere che, come dire, la vera colpa dell'accaduto sta a vedere che è mia. femminile è, come dire, il senso di colpa è una forza magnetica, è come mi viene qualche esempio, la limatura di ferro che si dispone sul, come si chiama, sul, va bene, è una forza magnetica impressionante e tende a far leggere le cose, a farle decifrare secondo quest'ordine, per cui a volte la madre, interpretando il comportamento del figlio, istintivamente appende le cose che non vanno nel figlio stesso a qualche imperfezione, se non colpa sua. Bene? Sono qui per la salvezza delle mamme, sto facendo il discorso maschile che salva le mamme. Bene? Ora, è anche chiaro che ciascuno di noi è imperfetto in qualche modo, ma che le nostre imperfezioni siano la causa causarum, va bene? Come dire, l'aspetto, la ragione per cui il figlio sbaglia, questo è tutto da dimostrare. Il femminile invece è portato a fare uno più uno, a dire lui fa così, ma d'altra parte anch'io, se fossi stato un po' più, un po' meno, un po' di traverso, qualsiasi altra cosa, va bene. La colpa, l'errore è suo, ma la colpa sostanzialmente è mio, perché non sono stata capace di capire, prevedere, impedire che lui dicesse, facesse, si comportasse. Il senso di colpa, dicevo così, è un tema tipicamente femminile. Noi maschi ne siamo abbastanza immuni, insomma, ci vuole del tempo prima che... Pronto, già i nostri progenitori erano caratterizzati in tal modo. Don Antonio, pronto, i nostri progenitori, Adamo ed Eva, sì, già la storia la sapete, ve la racconto, quando hanno fatto quel che hanno fatto, va bene? Dio sta scritto che esce di sera e dice, ragazzi, chi è stato a far sto bordello qua? Più o meno sul senso proprio. Chi è stato? Erano in tre, una risposta della ressa, quindi era abbastanza anche facile. Vi ricordate cosa disse Adamo, padre di tutti noi, che rappresenta proprio, come dire, per istinto la psicologia maschile? Il virus tipicamente maschile non è il senso di colpa, il virus tipicamente maschile è l'orgoglio. Vi ricordate cosa disse Adamo, padre di tutti noi? Pronto? No, manco disse è stata la donna, avremmo già perdonato, disse qualcosa di peggio, disse la donna che tu mi hai messa accanto mi ha dato il frutto, io ho mangiato, proprio così, e c'è scritto in Natalezza, proprio, capito? Ha dato la colpa a Dio, ha dato la colpa a Dio, ha detto, la facevi più furba, lui era a posto così, capito? Lui era già che girava con la ruota, lui era a posto così, non c'era il suo potere, è rimasta la col cerino in mano, Eva, capito? E infatti lei che cosa disse? Disse serpes decepit me, il serpente mi ha... nessuno gli ha chiesto come era venuto, non gli ha chiesto neppure lui, pure lei gliel'ha spiegato, capito? Serpes decepit me, il serpente mi ha ingannato, capito? Cioè ha ricostruito tutto l'antefatto, eccetera, e come vedi, e io ho mangiato, che è una cosa incredibile, va bene? Già io ho mangiato, fa venire i brividi, ma anche ad avvalorare le considerazioni che facevo prima della complessità dell'animo, come dire, che va alla ricerca delle cause anche più sottili, del perché ha detto quella frase, perché ha detto proprio quella parola, perché aveva proprio quella faccia oggi, il tatone, capito? Queste interpretazioni sottili e profonde della realtà psicologica ed emotiva del figlio, che la gloria e la bellezza, ma anche il dramma del femminile, già si vede in Eva, appunto. Va bene? Il serpente lo sapeva, evidentemente, che doveva parlare con lei. Era il più astuto delle bestie, diceva, capito, per cui è andato da lei. Se fosse andato da Adamo avrebbe detto, ehi Eva, vieni a vedere che c'è un serpente che parla, che c'è da ridere. La storia del mondo sarebbe stata tutta diversa, capito, eppure è andata così, capito. È riuscito a intrigare per femminile, capito, ma sei sicuro che sia proprio così? Ma potrebbe anche essere diverso, l'ha presa dentro, che è una meraviglia, non c'è più uscita, va bene. Così è. Ebbene, dicevo che questo è il dramma, diciamo così, il virus che è tipicamente femminile materno. I maschi, ripeto, non ce l'hanno per grazia e per natura, non è che non cioè, ce ne abbiamo degli altri, ma questo è tipicamente femminile materno, va bene? Come va? Bene. Ho preso un'insufficienza, urla il tatone. Il padre dice: mi dispiace, cerca di rimediare, punto, va bene. La madre anche lei lo dice, ma pensa, un pensiero che è femminile, se glielo avessi provato una volta di più. Questo pensiero al padre non gli viene. È inutile neanche insistere, capito? Perché si incazza, va bene? Non gli viene. Hai capito come succede? Se gli avessi provato una volta di più, vuol dire che se io fossi stata più bella, più brava, più disponibile, più calma, più qualcosa, eccetera, il tatone sarebbe una meraviglia. Non trovo la mia felpa preferita, urla il tatone. Il padre, mettene un'altra, che cosa deve dire? La mamma pensa, non arrivo mai a stirare in tempo. È sottile la cosa, ma fa la differenza poi nel modo di affrontare le situazioni. Mi sento solo, urla il tatone, c'è un problema evidente. Mi sento solo. Il papà dice, alzati da quel divano che sembra un gattone di portineria e vai fuori, perché non posso mica farti io gli amici per te, capito? Sbranati fuori, fai quel che devi, d'accordo? Punto. La mamma dice, certo, però anche noi non abbiamo molte relazioni sociali in questo quartiere. Quindi sono sfigato, colpa mia. Punto, capito? Cioè la conclusione poi alla fine la riduce sempre lì. Cerca sempre di attaccare le imperfezioni del figlio al chiodo delle proprie imperfezioni educative e ci riesce quasi sempre, soprattutto se è sola, se non c'è il confronto con il maschile. Va bene? Ci arriva sempre. E a partire da questo presupposto, che lui sbaglia ma è colpa mia, succedono quei lavori che non vanno neanche visti. Va bene? I professori non mi piacciono. E il papà dice, ci scappa da ridere, dice, vedrai te quando lavori che ti succede. La mamma magari lo pensa ma non lo dice, e invece pensa, avrei dovuto valutare meglio prima di scriverlo in questa sezione. Cioè vedi che c'è quel lavoro lì per cui il dolore del figlio ricade oscuramente come una colpa presso i precordi materni, e l'errore del figlio ricade come il proprio fallimento educativo. Il dolore del figlio ricade come una colpa segreta, oscura, profonda, ma potentissima, va bene, presso i precordi materni, dico. E l'errore del figlio ricade oscuramente come il proprio, è vissuto profondamente, come il proprio fallimento educativo. I maschi questa cosa me la sentono dire, ma a noi c'è perfettamente sconosciuta, va bene, ma va bene così perché abbiamo dell'altro da fare. Ultimamente ho visto una mamma, ero al supermercato, la incontro, dico, ehi, come va allora tuo figlio in America, in quarta superiore in America a fare l'anno di studi, va bene? E lei mi dice, mi scrive delle mail in cui è felicissimo, è proprio, si trova bene, è proprio è contento di trovarsi dove si trova. Io, dimenticando che è una mamma, gli dico, sarai contenta anche te. Mica tanto, dice. Ma perché mai? Risposta, perché se mi dice che si trova bene in America, forse vuol dire che non si trovava così bene in famiglia. Gli viene così, capito? Ma allora io ho insistito, ho detto, ma scusa bene, se avessi detto che si trovava male, allora, tu cosa avresti pensato? Che non gli avrei dato, che non l'avrei cresciuto bene dandogli l'autonomia e la capacità di vivere al di fuori della famiglia? Traduzione, sia che il figlio stia male, sia che il figlio stia bene, devo aver sbagliato qualcosa. Punto. Questo è il presupposto, e cioè è un chiodo che è difficile schiodargliele alle donne, questa roba, capito? È difficile, perché tutto il peso della responsabilità della condotta dei figli ricade oscuramente, ma potentissimamente, sulle loro spalle presso se stesse. Guardate che sono qui per darvi una specie di... per aiutarvi a superare questo presupposto. Non sono qui a farvi sentire in colpa, sono qui tendenzialmente a farvi superare i sensi di colpa attraverso questo discorso tipicamente maschile. Va bene? Ecco perché il maschile salva il femminile, perché lasciate solo se stesse ricadono tendenzialmente in questo buco nero del è tutta colpa mia perché se ero più qualcosa, va bene, sicuramente qualche difetto ce l'ha, va bene, il tatone sarebbe una meraviglia. Ok. Guardate che, vi prego, fate attenzione a questo lavoro qui, perché guardate che anche il mondo congiura contro di voi, capito? Perché nella cultura attuale è permeata da questo virus, per cui tutto è riferibile alle capacità educative materne, tutto, sempre e comunque. Sto sostenendo l'idea che, contrariamente, ciò che non va nei figli tendenzialmente non è sempre comunque necessariamente colpa della mamma, si capisce? Voglio arrivare lì. Attenzione, perché pochissimi vi aiutano a fare questo tipo di elaborazione delle situazioni. Almeno in provincia di Mantova, dove io vivo, sicuramente manco le cognate a volte. Quanto c'ha il tuo in inglese? Che te dici proprio inglese? Inglese suff. Cara, per farci avere ottimo bisogna starci dietro, eh. Capito? Ma sentite la flebo che ti attacca? Cosa ti sto dicendo? Lui c'ha in inglese, ma la colpa è tua. E se te stai dentro questo incantesimo, voglio vedere poi cosa combini. Fai sicuramente le cose che non vanno fatte, perché a partire da questo presupposto torni a casa incazzata come una iena, lo sgridi, quello là si imbufalisce, si incazza a sua volta e succede che poi la sera viene a casa tuo marito, incalzi anche lui perché non c'è mai e se lo sapevi prima e faceva chiudere tu e si incalza con te e dice che non risolviamo nulla, va bene, così è Mantova, d'accordo? Che dicevo? Ma neanche gli insegnanti a volte sono mica come quelli di Fiorano Sassuolo, che sono proprio regolari per contratto così. A volte si assiste a dei colloqui fra madri e insegnanti femmine pure, questo è un dramma nazionale, va bene, in cui in realtà segretamente si scambiano la colpa, cioè la dinamica di fondo è gestire la colpa fra me e te, capito? Perché sostanzialmente così è. Sono di quelle cose che sembrano normali, ma agli occhi dello psicologo normali non sono tali, va bene. Signora, suo figlio, guardi qua, che compito in inglese che mi ha fatto, ci ho dovuto dare dei 4 perché proprio guardi. Eppure mi risulta che lei sia laureata in lingue. Sentite l'ago che va su? Sentite? La risposta giusta, post-virale, quale sarebbe? Pronto? Quando uno ha debellato il viso del senso di colpa, la risposta giusta, quale sarebbe? La dico io. Sarebbe, è vero che sono laureata in lingue, il punto è che io studiavo e lui no. Va bene? Perché a partire da questo presupposto, forse, da questa diagnosi, forse si tira fuori qualche ragionamento che potrebbe servire al tatone, va bene? Ma invece, signora, guardi qua, ho dovuto dargli 5 al tema, ma perché poi, insomma, guardi, non si può, in seconda, eccetera. Ma lei c'ha tempo per seguirlo al pomeriggio, perché se non c'è tempo di seguirlo al pomeriggio lo diamo dei genitori che c'hanno del tempo. Capito, mo? Che veleno ti inietta, che incantesimo ti dà, poi ti credo che vai, poi la mamma lì per lì incassa, poi mentre fa il viaggio verso casa si incazza invece con l'insegnante, però anche lei ora che vada in pensione perché non ha un bambino. Perché è vecchia, non sa entusiasmare i figli, capito? E ognuno dà la colpa a quell'altra e nessuno va a interrogare il tatone che è lì che gioca FIFA 2020, che invece dovrebbe essere il principale della cosa, capito? Se è colpa tua, è colpa mia, e lui non si dice niente a nessuno, capito? E così andiamo avanti per degli anni, capito? Quindi capite bene che la visione maschile delle cose a volte servirebbe per fare delle diagnosi differenziali, diciamo così, rispetto alle situazioni, e quindi anche a intervenire diversamente. Dicevo, noi maschi siamo particolarmente allergici a, e diciamo così che è una fortuna anche per le mamme, perché se noi ne stiamo immuni forse riusciamo a guarire anche loro, se ci cadiamo dentro anche noi, figurati, va bene? Perché a volte questi sensi di colpa non solamente te li dà la cultura attuale, le insegnanti, le cognate, a volte anche le suocere. Dovevi proprio uscire ieri sera, capito? Che ho dovuto lavarci io le scarpine alla bambina, cose così. A volte anche i figli ci provano a infilarti il lago del senso di colpa, va bene? Succede molto più facilmente con le mamme, non so se vi siete resi conto. Avete visto che i figli certi atteggiamenti, certe cose, certe pantomime le fanno solo con la mamma, col padre ci provano neanche, come si dice, perché non attacca, ma proprio non attacca proprio, capito? Pronto? Quando la mamma chiede perché hai preso insufficiente in geografia, il tatone risponde perché te ieri mamma non me l'hai provata. sentite l'ago, ti trovo la vena safena, non ti accorgi neanche, te la metto su. Io ho preso, dunque la traduzione è: io ho preso insufficiente geografia, ma la colpa è tua. Vedete l'incantesimo? La madre ci va dentro, ci piace questo lavoro, ci va dentro, e infatti pensa, sta a vedere che c'ha ragione, perché infatti storia ce l'ho provata e ha preso sufficiente, geografia non ce l'ho provata perché ero stanca, capito, e mi ha preso, dativo di favore, mi ha preso insufficiente, cioè proprio si mette il vestito del senso di colpa, capito, proprio c'ha ragione lui ha preso 5, ma la colpa vera è mia, che se ieri sera ero più disponibile il tatore sarebbe stato una meraviglia, va bene? Se dicesse la stessa cosa a vostro marito, Aristide, perché da noi sono tutti Virgilio Aristide. Oh, Aristide, perché hai preso questo brutto voto? Perché tu ieri papà non l'hai provata. Voi che conoscete vostro marito, va in crisi? C'ha degli sbandamenti? Ricomincia a rivedere alla moviola tutta la storia educativa a partire dall'allattamento cercando le sue colpe? No. No, per fortuna. Perché due errori non fanno una cosa giusta, evidentemente. Se è normale, risponde, sentite che belle parole, caro Aristide, guarda che il mio dovere è quello di andare a lavorare per mantenere la famiglia, perché io a scuola ci sono già andato. Che operazione fa il padre? Si stacca la flebo, ce l'attacca. Il bene educativo del figlio, questo vuole e questo esige. Educare il figlio significa aiutarlo ad accettare il dolore della verità che lo riguarda, e in questo caso è colpa mia, perché a partire da un presupposto diverso è colpa di qualcun altro che non sono io. Figurati se il tatone si impegna a fare quel che deve quando passa la lettura dei fatti, dagli non c'entra niente, sono povere vittime del sistema, va bene? Il padre in questo caso, come dire, c'è un padre che mi dice, che mi ha fatto sto racconto, dice, in genere il nostro, fa la prima elementare, dorme ancora con noi, passi, vabbè, dorme nel lettone, vabbè, sono le cose più tristi, siamo stati. E mi dice, generalmente lo chiamo io la mattina, dalla mia parte, dico, oh Aristide, è ora, e lui salta su con un grillo, oh, buongiorno a tutti, cosa si fa oggi? Si va a scuola, bene, prepariamo la carta, insomma, proprio vispo, vivace. L'altra mattina dice, mi ero alzato prima, per una circostanza, e l'ho chiamato per svegliarlo dall'altra parte del letto dove generalmente dorme la mamma, l'ho chiamato quindi dall'altra parte e lui ha cominciato a fare da vignole, capito? Ma insomma, che ora è? Ma io voglio dormire, non vado a scuola, ma lasciami stare. Il padre gli dice, ma insomma Aristide, che scene fai? Tu mi hai visto fare questi lavori? E lui si sveglia improvvisamente e dice, papà, scusa, credevo fosse la mamma. Così è, capito? Quindi questo per dire che anche i figli a volte ti gettano l'incantesimo, urgono dei genitori scantati, che si prendono le colpe che hanno e sono capaci di dire al figlio la responsabilità è tua, quando in realtà così è. Va bene? Come va? Bene. Il padre non è che protegge il figlio dal dolore della verità, in realtà bisogna amare di più la verità del figlio stesso. Educare un figlio significa aiutarlo ad avere il coraggio e la forza, il padre incoraggia, non protegge. Il codice maschile paterno incoraggia, non protegge, assumendosi le colpe e salvando te, capito? E incoraggia ad avere la forza di onorare, ammettere, accettare la verità che lo riguarda, anche se questa verità è piuttosto dolorosa da accettare. La verità per sua natura è sempre un po', come dire, rappresenta sempre una ferita narcisistica. La verità è sempre abbastanza psicologicamente dolorosa, perché non siamo mai così bravi e perfetti come vorremmo essere, quindi dirci la verità è sempre un po' ferirci, è sempre un po', come dire, togliere qualcosa a quella presunzione di perfezione, di onnipotenza, di immacolatezza del nostro agire, del nostro pensiero, che ci piacerebbe tanto avere. Aiutare un figlio a diventare grande significa aiutarlo a portare il peso della verità che lo riguarda. In questo caso, l'accettare è colpa mia. Un figlio diventa grande? Anche qui. Un figlio è grande, ha una struttura psicologica adulta, non quando sa fare il versamento bottino postale, chi se ne frega, o sa maneggiare internet, ci arrivano anche quelli che... Va bene? una struttura psicologica adulta è tale quando è conformata, quando uno ama maggiormente la verità e la giustizia che non se stesso. Quando ama la verità e la giustizia più di se stesso, questo è l'adulto. Ebbene, noi dobbiamo aiutare i nostri figli a diventare così. Non ce ne sono tantissimi in provincia di Mantova, perché amare la verità più di se stessi è una cosa che va imparata fin da piccoli, d'accordo? Perché in genere, non so voi quanti ne conoscete, ma io molto pochi, va bene? Perché siamo tutti, chi più chi meno, tentati a dire sì, però non è colpa mia, le circostanze, qualsiasi altra cosa. Bene, aiutare un figlio a diventare grande, adulto, sano di mente, un uomo degno di questo nome, e accettare il dolore della verità che lo riguarda, dicevo. Essere adulti e grandi significa anche dire hai ragione te, quando lo pensi sinceramente, anche quando questo te è tua moglie che c'è il nostro qui di traverso, che ti fa difficile dirlo, mettiamola così, non c'è nessun amore, neanche quello fra marito e moglie, a disdoro del rispetto della verità e della giustizia. I buoni rapporti si mantengono solamente quando entrambe le persone ci provano, ci credono, tentano perlomeno di onorare la verità e la giustizia. Non c'è nessun buon rapporto, dunque non c'è nessun amore sano senza il rispetto della verità che conosciamo e della giustizia che pure conosciamo. Magari poi mi dilungherò su questo. A volte dicevo la verità e questo è, insomma, volevo dire che il padre è tale perché ama la verità più del figlio stesso ed è in grado anche di ferirlo. Il segno del padre è esattamente l'opposto di quello della madre, che lo protegge. Il segno del padre è paradossale, ma è la ferita. Per questo il cuore paterno è misterioso, il suo modo di amare va capito. Il cuore del padre è misterioso, il suo modo di amare è misterioso, perché non è esente dalla ferita, cosa che la madre aborre. Il padre ferisce il figlio non perché è insensibile, non gliene frega niente, non gli vuole bene, basta con queste psicocazzate, capito? Perché ama la verità più del figlio stesso ed aiuta il figlio ad... Faccio degli esempi, va. La bambina che fa dei disegni, principe col castello, il cavallo, con la sua migliore amica, succede nella provincia di Mantova, due bambine, tuo figlio e sua migliore amica, fanno dei disegni, poi vanno dalla mamma, mamma, qual è il più bello, il mio o il suo? La madre di Mantova, che pure ha fatto Brera, quindi scema del tutto, non è. Secondo voi che cosa risponde a questa domanda? Ve lo dico io, più o meno sono belli uguali. Uccide la verità che conosce per non far soffrire nessuno dei due. La bambina va dal padre, papà, quello è più bello, il mio è il suo, papà, chiude il giornale, se è giusta, gli occhiali sul naso. Guarda e riguarda i due disegni e dice alla figlia, tu sei brava in matematica, accontentati. La mamma gli dice, guarda che se dici così ci rimane male. E il padre normale risponde, speriamo. Speriamo che ci rimanga male. Speriamo che ci rimanga male vuol dire che accetti in questo caso un limite suo, una incapacità, un'imperfezione del suo modo di essere che non è brava di disegnare. Si può vivere anche accettando questa triste verità di non avere tutte le perfezioni che Dio ha? La vita ti può riservare qualche consolazione, qualche soddisfazione, anche se accetti i tuoi limiti, sì, e il padre sotto il velo dell'ironia, della serie non prendertela, sorridi, anche se ti dico una cosa che ti fa male, va bene, gli sta dicendo accetta questa circostanza dolorosa della vita, questo limite, non fa niente, si può vivere lo stesso, non è un dramma, accontentati, stai tranquilla, sei in gamba lo stesso, capito? E il bene educativo della figlia richiede che la illudiamo di essere brava a disegnare mentre non lo è, oppure che la aiutiamo ad accettare questo limite senza farne un dramma? La seconda, vero? Sì, allora è necessaria anche la ferita della verità, che non è data per menefreghismo ma perché la verità quella è, il figlio deve sapere accettare, perché altrimenti non va molto lontano, vero? Perché un'altra persona che non... Il datore di lavoro, come dire, gli dirà quello che gli va detto, senza farsi troppe psicomenate, perché è nato con la crosta lattea, capito? E quindi è meglio abituarlo subito alla vita, che poi questo è. Tatone gioca a pallacanestro, una scena che mi ha raccontato, il Tatone in macchina col papà e la mamma dietro, che dice: chi è il più bravo nella mia squadra a giocare a basket? La mamma subito risponde: più o meno a guardarvi siete lì, va bene? Il papà frena, guarda lo specchietto retrovisore e dice: è 3 anni che ti dico che non è il tuo sport. Ancora una volta ci rimane male e il padre dice: speriamo. Speriamo, nel senso che chi fa il bene educativo, il secondo, se accetta questa verità, perché uscirà da quella palestra dove è trattato come un pirla e farà le sue esperienze, si iscriverà ai corsi, farà qualcosa di diverso, canyoning, arpa celtica, scacchi, farà qualcosa dove troverà le sue belle soddisfazioni, d'accordo? Invece che sta lì a fare il cretino, va bene. I miei amici non vengono mai a giocare da me al pomeriggio, mi sono sempre solo, dice la mamma di Mantova, porta Indipendenza, che è dall'altra parte della città. Va bene? La mamma di Mantova così glielo spiega: se ti spiego io perché sei solo, perché tu vai a scuola privata dove vengono un po' tutte le parti della città, i tuoi amici abitano dall'altra parte della città, figurati come fanno le mamme a portartelo, capito? Devono scendere, salire in macchina, attraversare la città, via l'Europa, hai visto che traffico che c'è, e qui non c'è via neanche dei parcheggi qui da noi, capito? Per cui tu sei solo e la spiegazione che gli dà la mamma è: non è colpa tua Aristide, tu sei una meraviglia, sottinteso, va bene, è colpa delle circostanze avverse, sostanzialmente dell'assessore a traffico, diciamo così. Questa è la spiegazione che gli dà. Vedete come lo protegge da un dolore, da una ferita, da una verità che in realtà deve sapere accettare. È il padre, difatti, il segno del padre è la ferita, gli dice: è l'ultima volta che ho visto i tuoi amici venire qui a trovarti, non gli hai permesso di toccare i tuoi giochi, li hai costretti a guardare te come eri bravo a giocare a Pac-Man, se fossi un tuo amico non vorrei più trovarti neanch'io. Pronto. Fa le facce e se le fa passare, questo è. Se, tocca a lui diventare una persona migliore, tocca a lui diventare meno egocentrico e meno egoista se vuole avere degli amici, va bene? Non tocca agli amici farselo andare bene, va bene? Perché i suoi amici, i suoi compagnetti di classe, che lui fosse nato con l'ittero, non gliene frega niente, capito? Quindi non gli fa nessuno sconto, va bene? Deve diventare lui, deve fare la fatica, questa è una frase, è un termine tipicamente maschile, la fatica di diventare una persona migliore, nella fattispecie un po' più generoso, un po' più accogliente, un po' più generoso, se vuole avere degli amici, altrimenti non gli resta che lamentarsi. Vede che il padre dice: sei sbagliato tu e tocca a te fare qualcosa di meglio, di giusto, per poter diventare una personcina migliore. Ecco perché il segno del padre è la ferita e le madri ti guardano due occhi fuori così, come dire: ecco, non va bene. Come va? Bene. Guardate che tutto congiura contro di voi, Tutto congiura contro di voi. C'è un virus che ha infettato la nostra cultura educativa, che si chiama determinismo educativo. Determinismo educativo vuol dire che non solamente che l'educazione è importante, siamo qui stasera, questo è ovvio, va bene, ma che è determinante. Quindi che madre brava, figlio bravo, madre non brava, figlio non bravo. Cioè che il figlio sarebbe, secondo questa la tua pagella vivente. Tu ti specchi in lui. Se tu sei bravo, lui è bravo. Eppure viceversa. Il determinismo educativo fa parte ormai della ovvietà, un apprendimento, diciamo così, atmosferico ormai, fa parte dell'ovvietà della nostra cultura educativa, ma è un concetto profondamente virale e pericoloso. Come si risolve il quesito? Lo dico io. La cultura, cioè, è chiaro che dobbiamo fare del nostro meglio per essere dei buoni genitori, si intende, ma non tutto sempre comunque dipende da noi. Tant'è che, perché se abbiamo questa come unica chiave, avete presente quando il figlio fa qualcosa di sbagliato, il 90% delle persone dice: sì, ma i genitori dove sono, cosa fanno? E se gliela vuoi trovare i genitori, gliela trovi di sicuro. E poi fai il rapporto di causa-effetto. Ecco, lui è così perché lei, loro, a volte ci azzeccano, a volte invece, come dire, non ci sta attaccata questa cosa. Perché le cose possono essere lette in maniera diversa. Determinismo educativo sopravvaluta l'esperienza, la capacità, sopravvaluta e la rende determinante, mentre in realtà tale non è. Guardate che questo è un discorso liberatorio, Come vanno capite le cose? Come vanno capite quando i figli non fanno la cosa giusta? Riassumiamo tutto in questa affermazione che è generica, ma insomma. Come vanno capite le cose? Perché? Anche per... incredibile. Va capita così. Poi mi infervoro ancora su queste cose. Va capita così. Che i figli non è che nascono meravigliosi e perfetti e noi, come dire, li roviniamo con le nostre incapacità educative e con la nostra incapacità di cogliere i loro disagi, il loro dolore, i loro tormenti interiori. In realtà non nascono meravigliosi e perfetti, anzi, facciamolo così, dividiamolo in due parti. Nascono con un software preinstallato. Software preinstallato. Si chiama temperamento. Il temperamento è quella cosa che è data in natura. Va bene, è la stoffa, è il DNA, è l'indole, chiamatela come volete. Ma è da 30 anni che questa parola non viene più pronunciata. Perché tutto ciò che il figlio è e fa è letto esclusivamente nella chiave della, come dire, conseguenza della cultura educativa dei genitori. In realtà i figli nascono con un'indole, hanno un software preinstallato. A volte ti nascono dei figli. Allora, chi ha un figlio forse non se ne rende conto, chi ne ha due lo vede benissimo. I figli si fanno tutti allo stesso modo, no? Tutti allo stesso modo, non visto mica lì a barrare delle crocette, le fai così, un po' sovrappensiero, non è che è proprio quello. Va bene. E a volte ti nascono che non sembrano neanche parenti, avete visto? Tanto uno è, tanto l'altro invece no, tanto una, la bambina è social che organizza i compleanni di tutto il quartiere, tanto l'altro sembra un gattone di portineria che non si leva dal divano, capito? Lei chiede scusa anche se non c'ha colpa, a lui ci fai un'osservazione, ti sembra di rigare la macchina a Ballotelli. Capito? Devi starci attento, capito? La bambina ti dice, mamma insegnami le doppie che quando vado a scuola voglio già sapercele fare, capito? Il tatone in quinta ci fa il dettato, cavallo, io scrivo ancora cavallo, capito? Tu cominci a fare dei brutti pensieri, capito? E ci forse non è proprio sveglio, somigliare allo zio da parte di lui. Una cosa così, capito? Allora, nascono con temperamento. Il temperamento è... Molte mamme me lo dicono, ho preso in mano la bambina, aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, l'ho guardata e mi sono detto, questo qua mi farà vedere i sorci verdi. Vero. Sono le famose premonizioni materne, non sbagliano mai. Una dice, l'ho guardata, che era ancora lì, e l'ho guardata, dice, questo qua è già incassato con la vita. E in effetti era già incassato con la vita. Pronto. A volte ti nascono... Questo qui è detto impropriamente carattere, in realtà è il temperamento. Va bene, il carattere è frutto delle circostanze educative, positive o negative, sono importanti nella formazione del carattere, ma il temperamento è dato in natura. Sono quelle cose, quei modi di reagire alle eventualità della vita, di interpretarla, di sentirla, che sono preinstallate, non c'è un'altra spiegazione, va bene? Perché a volte ti nascono dei figli fatti così, a volte ti nascono sensibili, intelligenti, e ora di sera ti dice, mammina, ti vedo un po' stanca, posso fare qualcosa per te? Capito? E dici, che bel carattere, assomiglia tutto a me. Dici, aspetta allora che ne faccio un altro, capito? Ti salta fuori uno che invece assomiglia da parte di lui, si intende. Ebbene, questo è. E quindi è così. E quindi ecco. E pure. Questo software preinstallato, diciamo così, non è neanche... Questo software preinstallato, su cui non abbiamo proprio nessuna responsabilità, perché a volte ti nascono, e poi la chiudo, i figli con un bel carattere, a volte invece ti nascono i figli con un carattere mica tanto bello. Va bene? A volte c'è un figlio che dice, che bello, sono già le 12:30 che arriva a casa, capito? Perché quando entra alla porta, porta un raggio di sole, ti fa sorridere solo a guardarlo, perché è un faccino così, poi è proprio... Va bene? Se ne hai un altro che dice, cazzo, sono già le 12:30. Va ma perché non fanno tempo prolungato a Fiorano? Che ci vuoi bene lo stesso, ma ora adesso quando ti avvicini, capito, ti serve prendere in mano Massa Giortiche. Uno dice speriamo che faccia università qui a Modena, che così alle due è già a casa, capito? E l'altro non lo dice ma lo penso. Speriamo che faccia università. In Bassa Italia, che ma ci vuoi bene, ma ha un brutto carattere, si chiama così, no? E a volte i caratteri sono belli, e dopo vi spiego come mai uso questa eccezione, a volte i caratteri non sono belli, capito? Ho avuto la circostanza di seguire due genitori, due gemelli omozigoti, va bene, uno era di un temperamento solare, proprio era divertente, leggero, frizzante, intellettualmente molto. L'altro sembrava il fratello di Leopardi, cioè, cagnato, pessimista, che non ci si vedeva. Gemelli omozigoti, capito? Quindi la storia educativa era identica. Eppure c'era differenze che non erano riconducibili alle capacità educative dei genitori, volevo arrivare lì. E quindi stiamo buoni, perché le nostre responsabilità sono limitate. Invece che sentirsi sempre comunque responsabili di tutto ciò che avviene. E aggiungo che questo software preinstallato non è neanche perfetto, c'è dentro dei virus preinstallati anch'essi, si chiamano, siete pronti? È roba forte questa, si chiamano, lo dico, difetti. Nascono difettati di fabbrica, capito? Chi più chi meno. E non tutte le cose che non vanno in loro sono riconducibili ai nostri errori educativi. Questa psicocazzata dobbiamo, come dire, farci attenzione, non caderci dentro troppo facilmente. Hanno dei virus o dei difetti preinstallati. Non nascono meravigliosi e perfetti e noi li roviniamo con la nostra incapacità di capirli. Sono già difettati di suo e noi dobbiamo fare degli sforzi per aiutarli a diventare delle persone migliori, esattamente come noi, visto che non lo sono alla nascita. Come va? Bene. Coraggio. Mi sembra le facce che fate, però. Avete mai visto le madri che vedono, quando parlano dei figli, li vedono meravigliosi e perfetti? Provate a pensare alle cognate, c'è proprio bisogno di dire. Bello solo lui, furbo solo lui, intelligente solo lui. Te lo guardi e dici, boh. Secondo me ce ne sta su ancora. Difatti è così. Capito? Altrimenti, se i figli nascessero meravigliosi e perfetti e siamo noi a rovinarli con queste capacità educative, noi non dovremmo fare assolutamente nulla, non dire nulla, non fare nulla, verrebbero su che è una meraviglia. Così non è, evidentemente, perché non sono meravigliosi e perfetti, hanno dei difetti, sono difettati, va bene? E questa è la verità. Ma il concetto di temperamento è scomparso nella nostra cultura educativa negli ultimi 30 anni, perché tutto è riconducibile a più o meno direttamente la nostra capacità educativa, sempre, comunque, necessariamente, non è vero. Bisogna inquadrare le cose in termini diversi. E va bene. A Mantova è mica facile dire queste cose, le dico perché sono fuori provincia, ma bisogna stare attenti a come si parla, va bene? Alcuni genitori che pensano di essere più evoluti dicono che non ha dei difetti, ha dei problemi, e già questo è una visione disagistica delle cose. C'è l'ideologia disagistica, una sera vi spiego l'ideologia disagistica, non ne posso più, va bene? Altri sono ancora più avanzati, sono ormai nicciani, al di là del bene e del male, non hanno dei difetti, hanno delle caratteristiche, delle peculiarità. Cioè questo qua va in giro per il parco a buttare per terra le nonne con il bastone, e questa sarebbe una sua caratteristica. È una cosa sbagliata. Siamo noi che siamo. Noi invece, io di sicuro sono ancora legato al vecchio concetto di giusto o sbagliato, vero o falso, ma guarda te. Va bene, difetti e virtù, ma guarda te. Va bene, per cui questo è. Va bene, allora, nasco meravigliosi e perfetti. Nascono con l'amore per la verità e la giustizia, perché poi alla fine questo conta. L'amore per la verità e la giustizia ce l'hanno proprio preinstallato, proprio amano la verità per se stessi, che già da piccoli gli viene proprio facile, capito? Quando dici sei stato tu, ovvio, cioè corro la bocca sporca di marmellata, sei figlio unico, eri in casa da solo. Voglio dire, mediamente cosa ti dice? Sì mamma, in effetti grazie di questa puntualizzazione che mi aiuta a diventare più responsabile delle mie azioni. Sì però, ma non è vero, hai preso 5 perché non hai studiato. Ti dice, grazie mamma, mi hai reso consapevole? Pronto, è perché mi ha tirato la gomma, l'insegnante ha fatto la domanda sbagliata, è perché uno mi ha disturbato. Quindi l'amore per la verità, c'hai voglia, capito? È un lungo training, imparare ad amare la verità più di se stessi. Non nascono con l'amore per la verità incorporato, pronto? E ci vuole del lavoro per fargli diventare uomini e donne. L'uomo e la donna, degni questo nome. E l'ho detto, dai. Amano la giustizia proprio che gli viene, che gli viene? La giustizia nelle relazioni è la reciprocità. La reciprocità, proprio gli viene facile la reciprocità? Quando la sorellina gli chiede un favore... Ah, gli viene proprio, ma contento pure. Aristide, mi presti il goniometro? Lui non sa neanche che cos'è il goniometro. Capito? Oppure corre felice, come dire, ecco, proprio è contento di fare un favore alla consanguinea. Se voglia te. Da quel momento in cui gli serve lei, improvvisamente gli serve anche lui, capito? Gli serve a lui che proprio non può, va a letto con il goniometro. Capito? La sera quando guardano la TV passa il telecomando spontaneamente alla sorellina. Ieri sera ho guardato la partita di calcio, questa sera tocca a te per giustizia, capito? Guarderò io il mondo di Patti insieme con te. Proprio gli viene che gli viene. Oppure bisogna fare di quei lavori per farli arrivare. Buona la seconda, vero? Questo per dire di quanto anche moralmente, secondo il senso del vero e del giusto, va bene, sono ancora... Non guardatemi così. La configurazione psicologica infantile tale è proprio perché fa diventare vero quel che piace, giusto quel che conviene. Voglio dire, così si nasce. Il dramma è che molti così rimangono, pronto, anche quando c'ha 40 anni sono setati nella testa ancora come uno di 7, capito? Fa diventare vero quel che gli piace, giusto quello che gli conviene. A volte anche il datore di lavoro o i colleghi di lavoro sono fatti così, sono insopportabili, va bene? Come va? Bene. Non sono convinto, però... Va bene, chiudiamo il discorso per dire che a volte questi figli ti nascono così, ti tocca prenderli così come vengono, d'accordo? E a volte ti nascono con un bel carattere e ce li godiamo. A volte, mettiamola così, amare un figlio significa cercare di fare il suo bene educativo reale, al di là dei sentimenti e dei trasporti emotivi che nutrono nei suoi confronti. Sono sicuro che c'è una mamma che ha bisogno di sentirselo dire. Non è neanche obbligatorio che li troviamo simpatici. Se lo sono, ce li godiamo. Se non lo sono, è inutile farsi delle psicomenate. Hanno un brutto carattere, va bene? E non c'è mica voglia di fare tutta una serie di cose. E non è il caso di sentirsi in colpa. È il caso di cercare di capire come si fa, di aiutarlo a diventare consapevole e a accrescere in lui lo sforzo di diventare una persona migliore. Capito? Perché a volte alcuni caratteri proprio belli e vivibili non lo sono. Va bene? Alcune volte ti nascono docili, dove li metti stanno, gli dici due volte quelle fatiche sufficienti e necessarie, a volte ti ascoltano anche. C'è qualcuno che invece che nasce di suo preinstallato, hanno il virus che si chiama dell'oppositività. Tu prova a gestire educativamente un figlio positivo o provocatorio, che ti sbatte in faccia già a 4 anni la tua impotenza, perché né con le buone né con le cattive, pronto, le provi tutte, provale tutte, non si piega neanche col maglio, va bene, pronto. Noi genitori abbiamo 2 cassette degli attrezzi, una si chiama con le buone e una si chiama con le cattive, va bene, c'è dentro un po' di tutto. Sono strumenti tutti imperfetti, ma credetemi, non sono sbagliati, non fatevi delle menate. Va bene? Sono imperfetti, la sgridata, la punizione, il ricatto, l'appello ai valori, il ti tolgo, il ti prometto, sono tutte cose imperfette, ma non sono sbagliate, credetemi, non facciamoci gli errori educativi veri, reali, sono ben altre cose, d'accordo? le proviamo tutte, a volte funzionano e a volte invece già 4 anni non funziona proprio niente, va bene? Questo è per dire che educare un figlio significa 2 punti: fare quello che ci è possibile, attenzione alle parole, fare quello che ci è possibile per aiutarlo a diventare una persona migliore nella misura in cui egli collabora. E così mettiamo a posto un po' di cose. Ci ho messo 20 anni a, come dire, a centrare esattamente queste parole. Tutte le volte che le dico, penso, sono proprio così, sono perfette, sono così. Fare quello che ci è possibile. E quello che ci è possibile lo decide il figlio, non noi. Occhio. Più diventa grande, più questo diventa vero. Fare quello che ci è possibile per aiutarlo a diventare una persona migliore, visto che non lo è per nascita e per natura, chi più chi meno, evidentemente, va bene? Per aiutarlo a diventare una persona migliore. E tutto ciò, come dire, si realizza nella misura in cui egli, lui stesso, il tatone, collabora. Quindi, la nostra responsabilità è limitata e abbiamo anche poca responsabilità rispetto all'esito finale, perché l'esito finale dipende più dal figlio che da noi stessi, dalle nostre suppliche, minacce, sgridate e quant'altro. Anche perché nella prima stagione della vita più o meno riusciamo a governare i suoi comportamenti, d'accordo? Con un po' di storie riusciamo. Ma, diciamo, controlliamo i suoi comportamenti, ma non lo facciamo maturare. Non lo facciamo maturare perché la maturazione è la libera e personale adesione al vero, al bene e al giusto. Va bene? Quando è piccolo, con le buone o con le cattive, riusciamo a fargli fare i compiti, ma fargli partire come dire, la centrale atomica del tocca a me, è mio dovere, interessa a me, quella è un'altra cosa, quello attiene alla maturazione, non alla guida dei comportamenti, perché si può sempre farlo promuovere con tanti sforzi e tante fatiche, soprattutto da parte delle mamme, ma non farlo maturare. Quindi il papà farebbe tutto un altro lavoro. Pronto? Papà responsabilizza, non impedisce a tutti i costi al figlio di fare la cosa sbagliata, perché questo presupposto crea delle madri insistenti e pesanti. Il femminile, siccome si sente responsabile dell'errore del figlio in quanto non è stata capace di impedirlo, diventa insistente e pesante. Il femminile ha un'arma atomica micidiale, l'insistenza. Avete presente l'insistenza? È una cosa che ti abbassa le difese immunitarie, ti dà un fastidio dentro, capito? Che è una cosa indicibile, soprattutto a noi maschi, capito? È una roba, ma ti sta addosso? Allora, stare addosso ai figli non è una bella politica, capito? È più politicamente corretto fare quello che viene detto, che bisogna seguirli i figli. Seguirli vuol dire che loro camminano davanti e noi camminiamo dietro. Seguirli i figli, che non vuol dire stargli addosso, né tirarli né spingerli. Perché altrimenti diventi pesante, e se anche li costringe a fare la cosa giusta essi non maturano, tant'è che ci troviamo tantissimi studenti in terza superiore che sono ancora settati mentalmente come il primo giorno di prima elementare. La scuola a me non piace, faccio quel poco che sa da fare, tanto il primo quadrimestre non conta niente, faccio finta a maggio e giugno e tanto mi promuovono lo stesso, e finché dura la giostra dura, va bene? Quindi li trovo in terza superiore che non sono maturati, sono sempre stati promossi, grazie alla madre, va bene, perché se la madre molla c'ha paura che il tatone sia così scemo che va nel fosso, d'accordo? Per cui per evitare che lui peggiori, per evitare che poi, come dire, qualcuno mi dica che è colpa mia che non l'ho seguito, che non ho avuto tempo, che non ho avuto pazienza, eccetera, va bene. Questo genera una specie di monstrum che sono le mamme che vanno a scuola loro, che sono delle poverette, mi strappano là. Pronto, se venite a Castel Goffredo di Io Vivo, la prima mamma su 30 anni che gira l'angolo, gli chiedete alla mamma i fiumi della Basilicata. Chissà. Gli chiedete gli affluenti di destra e sinistra del Po. Oh, te li dice tutti, non ne sbaglia uno. Dora Balte, Dora Ripari, oh, te li mette in fila. Inizio alla fine della terza guerra punica, non sbaglia una data, il tatone lì che invece ti guarda perplesso, è simpatico, no, PlayStation, ma ha ancora capito che la scuola riguarda lui, io ci vado anche contento a scuola, ci vado anche contento a scuola, perché c'ha degli amici, è una cosa meravigliosa, capito? Domanda anche dello psicologo, si va a dire anche dello psicologo, eh? Se mica si fa le menate come ci facciamo noi, oh, c'è un psicologo, ma io andiamo dallo psicologo, soprattutto se può saltare l'ora di matematica, capito? Una cosa meravigliosa. Ma io me li vedo questi ragazzi, me li portano anche le mamme, eh? Me li portano, me li vedo, capito? Accomodati, allora, qual è il tuo problema? Chiedo io. Il mio problema, dice, poi guarda, sì, dico, possibilmente quello vero. Ah, quello vero, guarda se la porta è chiusa, poi dice, perché i maschi sono basic, cioè sono così. Però è vero, ma mia mamma che rompe. Cioè il suo problema è parare i colpi delle madri che rompe, capito? Non piace più a scuola o fare da suo meglio, capito? Ma sfuggire alla madre che è indemoniata e che rompe, capito? Questo si inventa tutto, ma il suo problema è quello lì, capito? E passa un'ora a sputtanare sua madre perché è pesante, perché mi castiga, perché fa le differenze, perché rompe con io. Capito? Insomma, questa povera donna che aspetta in anticamera deve pagare la seduta a suo figlio per parlare male di lei, paga dei soldi per permettere al figlio di parlare male di lei, che in realtà c'ha ragione, capito? È il mondo proprio visto dall'altra parte, va bene? Il padre non cadrebbe in queste circostanze. Anche perché, ripeto, il presupposto è sempre quello: se è colpa mia, è chiaro che devo usare l'insistenza, che devo rompere, che devo stargli addosso, perché io posso, e quindi anche devo impedire l'errore. La mia considerazione è che se anche ci arrivo, in realtà non lo faccio maturare. Il padre, diversamente, siccome non si sente in colpa, quando un figlio va male a scuola, il padre è dispiaciuto, magari anche incazzato con lui, va bene? È dispiaciuto per lui e magari incazzato con lui. Quanto a sentirsi in colpa del fatto che lui è così perché io non, capito? Questo è qualcosa di abbastanza lontano dai nostri presupposti, virgola per fortuna, perché questo cambia il modo di approcciarsi, cambia il modo di vedere le cose, di diagnosticare la situazione e quindi anche di intervenire educativamente. L'approccio materno in questi casi è molto semplice. La madre fa la fatica di fare la diagnosi, prescrive la terapia e deve fare anche la fatica di convincere il tatone ad applicarla. Facciamo il caso più elementare. Il tatone prende 5, va bene? Questo simbolicamente. La madre istantaneamente fa la diagnosi, cioè cerca di capire lei perché è successo tutto ciò, traduzione, perché ieri non ha studiato, va bene? Dice e prescrive la ricetta, bisogna impegnarsi di più e leggerlo almeno 3 volte, e poi deve fare anche la fatica di mettere su sto programma quello lì che non ne vuol sapere. Va bene? La fatica la fa lei, in compenso è vissuta come un rompi scatole. Pronto. Quando tuo figlio ti guarda come un rompi scatole, è ora di cambiare registro. Pronto, dico alle mamme, quando tu dici. Quando hai fatto i salti mortali per tirare fuori mezz'ora per provargli la lezione e ti sembra di dargli fastidio, non è che ti sembra, ci dai fastidio quando gli dici vieni qua che te la provo, pronto. Va bene? Che cosa c'è da capire? C'è da capire che si sente obbligato a fare una cosa in cui lui non crede e che sostanzialmente non vuole e che se lo fa di malavoglia, senza crederci, senza impegnarsi e quindi tale rimane, anche se prende 6 il giorno dopo, punto. Cioè non aiuti la sua maturazione. Avete mai visto questa cosa? Che a provargli la lezione sembra che sia lui a fare un favore a te piuttosto che te a lui. È il mondo girato alla rovescia. Pronto, il padre che cosa farebbe? Vuoi che ti provi la lezione, sì o no? No, dice lui, ce la so. Il padre dice, speriamo. Fine. Cioè, gli fa prendere anche delle responsabilità. A volte permette anche che il figlio sbagli e vada incontro alle conseguenze negative delle sue decisioni sbagliate, perché altrimenti a volte non matura. È il dolore che a volte matura, non sono le nostre menate o l'appello incontrastato ai valori. È il dolore delle conseguenze che a volte necessariamente matura. Va bene? Quando prende 5, il discorso del padre è tu sai già perché hai preso 5? Sai già perché hai preso 5? Quindi la fatica di fare la diagnosi deve essere sua, non nostra. A te interessa saltarci fuori? Sì? No. Sai già come fare? Sì. risposta del padre: che bello avere un figlio intelligente. Quindi non lo obbliga, non fa pressione, non lo tira e non lo spinge, lo mette di fronte alla, come dire, lo mette di fronte, lo tratta da grande, da libero, e gli passa il pacco della responsabilità, lo mette sulle sue spalle. I figli crescono se sono trattati in questo modo, altrimenti diventano dei bambini che continuano a giocare al topo col gatto. Va bene? E ti fanno disperare, ti fanno andare giù di testa, soprattutto con la scuola. A Mantova l'anticoncessionale più potente è la scuola, capito? Perché le madri dicono: devo fare un altro figlio, devo ricominciare dalla prima un'altra volta, capito? E ti passa la voglia, evidentemente, capito? Come se, ma insomma, dai, sapete qual è il problema numero uno delle famiglie mantovane? Lo dico io, non sono va bene, la dipendenza dei social, va bene. Ma il vero problema numero uno che nessuno dice sono i compiti a casa dei figli, che sono l'incubo delle madri. Capite che c'è qualcosa, che lì la catena tocca, che c'è qualcosa che non va? Capite che l'interesse a fare i compiti e possibilmente a farli bene, se è più sulle tue spalle che non sulle sue, evidentemente c'è qualcosa che non va. C'è un presupposto che non ti permette di fare la cosa giusta e quindi di mettergli le responsabilità sulle sue. Quest'estate ero a settembre, ero lì in una spiaggia, prendo l'ombrellone accanto a tre mamme e sono costretto a ascoltare i loro discorsi. Ovviamente non dico mai che faccio lo psicologo quando sono in mia casa, perché sennò mi rovino l'estate, va bene. Una dice: oddio, è già settembre. E l'altra aggiunge: al pensiero che fra poco ricominciano i compiti mi viene il vomitino a me. I ragazzi erano là in spiaggia che giocavano a pallone, non sapevano neanche se era ottobre o settembre. Far fare i compiti al figlio e possibilmente farli bene. Noi partiamo dal presupposto, noi di Mantova dico, che il figlio, se non ci siamo noi, non sa che esistono i compiti, non lo sa di suo, capito? Dunque non si ricorda che bisogna farli e di sicuro non sa farli bene, se non ci sono io che guardo il diario, che glieli prescrivo, che gli detto gli orari, che lo interrogo, che lo controllo. Siete presente? Che incubo che diventa la scuola dei figli? Ma insomma, i figli orfani di madre non li mandiamo a scuola? Non hanno la possibilità di essere promossi? Evidentemente a Mantova pensa di no. Va bene? In realtà il tatone lo trattiamo come se fosse un piccolo deficiente, che se non ci sono io non fa le cose, che gli manca la memoria, capito? Non si ricorda che ci sono i compiti da fare. In realtà sa le formazioni di Champions League, ce le sa tutte, anche del Liverpool, del Chelsea, ce le sa tutte, anche dei prossimi acquisti, capito? Ce le sa tutte, va bene? Manca di intelligenza e di prontezza emotiva e di memoria, è 27esimo nel ranking italiano di Fortnite, e quindi voglio dire, scemo del tutto non è, però quando si tratta dei compiti lo trattiamo come se lui non ci arrivasse. La politica qual è invece? La politica è quella della responsabilizzazione. Il padre non è che protegge dagli eventuali, si mette di mezzo col il corpo di interdizione per impedire a tutti i costi che il figlio faccia le cose sbagliate, va bene? Lo mette di fronte alle sue responsabilità, lo fa scegliere e a volte gli permette anche di andare fino in fondo all'errore che ritiene di poter fare. Questo non è irresponsabilità, è creare le condizioni perché il figlio maturi. Perché a volte il figlio maturi non con le nostre menate, le nostre sgridate, ma come dire, con l'esperienza del dolore, delle conseguenze che a volte è inevitabile. Come va? Bene. Avete presente la parabola del figlio al prodigo? Sì, dovete dire, quella roba lì. Secondo voi non sapeva che il figlio, Pronto, se aveva due figli, uno meno regolare dell'altro, va bene? Gli ha detto: dammi la mia parte di eredità, che lo sapeva benissimo che cosa avrebbe fatto. C'è una parola di rimprovero? C'è un però? No, non c'è neanche un rimprovero, non c'è neanche una cosa. Gli diede la sua parte di eredità. Oggi l'avremmo mandato dallo psicologo, il padre, non il figlio, come se fosse un irresponsabile. In realtà non c'è nessuna menata, va bene? Era un padre, appunto. Non lo ha rincorso per strada, No, Aristides, non andare via, che ho fatto anche le cure per averti. No, era il padre e ha accettato che il figlio disponesse di sé della propria vita. E quando è che è maturato il tatone? Quando, in Sere Versus, dice il testo, quando incontrò il dolore e conseguenze. Quando scriveva, mio figlio scriveva catechismo, quando si trova a mangiare le ghiandole dei porci. In quel momento lì del dolore disse a se stesso, disse, però forse furbo non sono stato mica tanto, dice, perché sta a vedere che ho sempre ritenuto mio padre un coglione, in realtà si stava bene a casa e non era proprio così male, capito? Aspetta che torno indietro. È lì che ha capito. La consapevolezza è sempre figlio, ha un padre e una madre, e è sempre figlia del dolore e dell'intelligenza. Il dolore è il padre, l'intelligenza è la madre. La consapevolezza è sempre figlia del dolore, e a volte è necessario che uno prenda 5. Va bene? Perché è il più grande regalo che possiamo fargli, perché si rende conto in quel preciso momento che a lui e non a nessun altro non piace questa cosa, essere trattato così, prendere questo brutto voto, non piace a lui, e andare a scuola non è fare un favore alla mamma, che è già sciamanata di suo, capito? E quindi impegnarsi è una cosa che riguarda lui, ci devi mettere del suo, va bene? E se c'è una motivazione non ho più paura della fatica, della rinuncia e del sacrificio. Queste parole sono maschili. Il padre incoraggia il figlio a non sbagliare mai a tutti i costi, senza sviluppare le proprie motivazioni personali, ma a non avere paura di questi aspetti dolorosi della vita che sono necessari per raggiungere qualcosa di bello, di grande e positivo, di non aver paura della rinuncia, della fatica e questa parola impronunciabile, del sacrificio. Bene? Perché poi la vita è fatta, la legge della vita questo comporta, la legge della vita questo è, ed è il padre che rappresenta la legge della vita, che dal niente non viene niente, dal niente non viene niente, che le cose non cadono dall'altro, che ci vuole impegno, fatica, rinuncia, sacrificio. E questo non toglie il bello della vita, ma è la condizione per poter fare una vita degna di essere uomini e di essere donne. Quando uno pretende che invece la vita si adatti ai propri desideri e accetta la vita solamente se è perfettamente conforme al principio del piacere, pur che gli vada bene, rimane un bambino. E quindi non matura. Il padre propizia questa maturazione. Lo mette di fronte alle sue responsabilità, poi una sera vi parlerò anche di come si trasforma il dialogo col figlio. Lo mette, invece che impedirgli a tutti i costi gli errori, lo mette di fronte alle sue responsabilità, gli fa pronunciare i sì e i no, i sì e glieli fa dire, vuoi che ti provi la lezione, sì o no? E la risposta ha delle conseguenze, si può prendere responsabilità. Secondo me non la sai, dovresti studiarla e leggerla 2 volte di più. No, ce lo so già, auguri, mi saprai dire, smile. Invece che essere sempre incazzosi, vabbè, con quelle facce capito? E come dire, trasferire parte della responsabilità che hanno, gli va riconosciuta, va bene? Senza sentirsi in colpa, sempre e comunque, che non siano meravigliosi e perfetti come noi desideriamo per loro. Adesso non è una conclusione, perché poi avrei tutta un'altra serie di considerazioni da fare, ma per questa sera mi fermo qui perché c'ho 2 ore di nebbia da fare. Come va? Bene. Io lo so cosa pensano i padri così presenti questa sera. Lo so. Ho sempre saputo di aver ragione, questa sera so anche perché. Sono andato così a braccio, poi c'erano delle cose che più interessanti da dirvi, ma non mi sono venute in mente. Le domande tenetele per la prossima volta.
Penso che i capitoli ne abbia aperti tanti, quindi sono tutti temi che speriamo possa venire a affrontare anche negli anni prossimi. Abbiamo capito che non si può parlare del padre senza la madre, e quindi insomma ti ringraziamo perché hai affrontato questo viaggio anche per le cose che ci hai detto.
Posso aggiungere, ho insistito molto sul fatto di onorare la verità e la giustizia e di aiutare i figli ad amare la verità e la giustizia più di se stessi, perché i buoni rapporti in famiglia necessitano anche da parte loro della fatica, la fatica, capito, di onorare la verità e la giustizia, perché altrimenti il buon rapporto non c'è in famiglia. La famiglia bella, felice, da bonino bianco che tutti noi desideriamo giustamente, non si realizza se loro non ci mettono la loro parte. La famiglia felice non si realizza a prezzo e fatica e i sacrifici dei genitori, della madre in particolare, si realizza se anche i figli fanno la loro parte e ci mettono del loro, ci mettono le fatiche di onorare la verità e la giustizia. Perché quando un figlio onora la verità, ti piglia per il culo, te la vuoi raccontare, va bene? Il sentimento di naturale trasporto non basta a rendere buoni i rapporti. Non sono i sentimenti che rendono buoni i rapporti, anche qui è un'illusione del nostro tempo, non sono i sentimenti che rendono buoni i rapporti, i sentimenti di naturale benevolenza fra genitori e figli hanno una funzione ancillare, rendono più facile ciò che è giusto, ma ciò che è giusto è onorare la verità e la giustizia e dire è colpa mia quando è così, hai ragione te quando così è. E anche i figli sono capaci di dire e di capire queste cose quando vogliono e quando rispettano la giustizia e la reciprocità. Senza rispetto della e le fatiche della reciprocità non c'è un buon rapporto. Per quanto ci si voglia bene affettivamente, le cose non vanno bene, la famiglia diventa troppo pesante, che i rapporti non sono conformi all'amore se anche loro non ci mettono la fatica di onorare la giustizia. La giustizia è la reciprocità. Pronto? Cosa vuol dire voler bene alla mamma? Voler bene alla mamma, lo dico io, cosa vuol dire? Vuol dire attaccarla al accappatoio, dove va attaccato invece che lasciarlo di per terra a camminarci sopra tre giorni, va bene, che tocca ancora la povera scema poi a fare la cosa che chi ti vuole bene a costo zero ha deciso di non vedere, di non capire. E mettere le mutande, accettare la biancheria sporca anziché lasciarle una di qua e le calze di là, che tocca ancora la povera scema, sempre quella lì, vero? Fare le fatiche che ti vuole bene ha fatto finta di non vedere, di non capire, quindi non rispetta la reciprocità, perché in famiglia non c'è nessuna serva, non c'è nessuna badante, c'è una donna da amare con le fatiche del caso. E è questa verità che noi dobbiamo allenare i nostri figli, e non aver mica paura di piegare il proprio carattere alle necessità e alle esigenze dell'amore, che non è manco un sentimento, va bene? È la volontà di onorare la verità e la giustizia, perché senza il rispetto della verità e della giustizia non c'è nessun amore e non c'è nessuna relazione buona. A questo dobbiamo chiamare i nostri figli. Non è neanche obbligatorio crederci che così sia, anzi chi crede a queste cose, detto fra noi, chi crede ancora a queste cose è una minoranza. Io credo che facciamo parte di questa minoranza noi qui questa sera, confortiamoci vicendevolmente, va bene? Credo che il mondo vada da un'altra parte, altro che onorare la verità e la giustizia, il mondo tira da un'altra parte, ma noi, come dire, la risposta giusta qual è? La risposta giusta è che se ne frega. Noi ci crediamo, perché questo ha fatto realizzata la nostra vita e siamo sicuri che realizzerà anche quella dei nostri figli, perché questo fa la differenza. Un carattere formato addirittura, più che i bei voti a scuola, è la formazione del carattere, secondo le indicazioni che ho dato, più che i bei voti a scuola, perché già il mondo è pieno oggi di ragazzi, molte di persone, che adulti molto intelligenti, che hanno una laurea prestigiosa, l'inglese fluente, sono degli stronzi, lasciano delle scie di dolore in tutti i rapporti che attraversano, di narcisisti, di egocentrici, di egoisti, è già pieno il mondo, non servono i nostri figli, non dobbiamo cambiarlo questo mondo e mettere in pista delle persone che amano la verità e la giustizia di se stessi. Qualsiasi professione faranno, saranno una fortuna per tutti quelli che incontreranno nella vita.